You have 5 new messages.
Hey, Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week?
Hey, Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today.
Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again. Sally from Finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio de Il mondo della fantascienza, Giuseppe Massari ci parlerà della Super Marionation, la particolare tecnica di animazione di marionette elettroniche ideata e sviluppata negli anni 60 dal produttore televisivo britannico Gerry Anderson e dalla moglie Sylvia Anderson. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il mondo della fantascienza. Buon ascolto!
Salve, posso raccontarvi una storia? Allora, c'era una volta un produttore televisivo, geniale, ma non molto abile nei suoi affari. Un giorno, trovandosi in difficoltà finanziarie per l'ennesima volta, accettò di produrre un programma a pupazzi animati per bambini. Produttore era Gerry Anderson e la proposta veniva da Roberta Lee, una produttrice specializzata appunto in pupazzi animati per bambini. Anderson non era entusiasta di fare quel programma, però era corto di soldi e quindi accettò. Il programma era The Adventures of Twizzle. Le avventure di Twizzle. E il protagonista era un pupazzo con la capacità di allungare le gambe e le braccia e questo gli consentiva di risolvere varie situazioni. L'ambientazione era quella classica dei giocattoli che prendono vita quando i loro padroncini sono lontani. Un'idea neanche originalissima, se pensiamo anche a Toy Story. I pupazzi erano piuttosto bruttarelli, il programma era fatto in estrema economia, addirittura come studio usavano il salotto di casa di Anderson. Le storie ovviamente erano anche molto infantili, eppure questo programma aveva anche dei lati positivi. Tanto per cominciare, per la prima volta era girato in 35 mm anziché in videotape come si faceva di solito. E poi gli sfondi e le miniature erano fatti molto bene. E di questi ultimi si occupava Derek Meddings, un giovane allievo del mago degli effetti speciali britannico Leslie Bowie. Inizialmente in realtà questo lavoro era stato proposto a Bowie, che però non era interessato e allora pensò bene di proporre questo suo assistente. Nemmeno Meddings era molto attratto dalla proposta, però ha bisogno di lavorare e quindi allora accettò. Della troupe faceva anche parte il musicista Barry Gray, che componeva le colonne sonore, e Silvia Thomas, che era, diciamo, la classica segretaria a tuttofare. Era l'anno 1959. Il programma ebbe un buon successo. E l'anno successivo Roberta Lee commissionò un'altra serie, che stavolta era Torchy the Battery Boy, cioè Torchy il ragazzo a batteria. Più o meno, era fatto, seguiva sempre lo stesso schema, cioè i giocattoli che si animano, eccetera, eccetera. E stavolta i pupazzi erano fatti un po' meglio e anche questa serie andò bene. A questo punto Anderson, che intanto aveva sposato la sua segretaria Silvia, decise di tentare una serie tutta sua, intitolata Four Feather Falls. Una serie western fantasy, sempre fatta con i pupazzi, ma più sofisticati dei precedenti. Infatti era stato inventato uno speciale solenoide che faceva muovere la bocca dei pupazzi in sincrono con il doppiaggio, e questo li rendeva, se vogliamo, molto più realistici. E questa serie narrava le avventure di Tex Tucker, che era appunto lo sceriffo di Four Feather Falls, il quale aveva ricevuto in regalo da un giovane indiano, a cui aveva salvato la vita, queste quattro piume magiche. Una consentiva di parlare al suo cane, l'altra consentiva di parlare al suo cavallo, e le altre due facevano sì che le sue pistole sparassero da sole in caso di pericolo. E anche questa serie ebbe successo. Ma ecco che arrivò invece una doccia fredda, ovvero la Granada Film, che aveva commissionato questa serie, disse che non era interessata a fare altro. E così Anderson si trovò con una troupe già ben collaudata e anche molto esperta e tutta una serie di attrezzature che però non sapeva più come utilizzare. Per sua fortuna entrò in contatto con Lew Grade, che era il capo dell'ATC, nonché uno degli uomini più potenti della televisione britannica, e il quale, vedendo le potenzialità dello staff di Anderson, decise di commissionargli una serie. Ed è qui che arriva la parte più interessante.
Super car, with beauty and grace as swift as can be. Watch it flying through the air. It travels in space or under the sea, and it can journey anywhere. Super car, super car.
travels on land or roams the skies through the heaven's stormy rage. It's Mercury Man, and everyone cries, it's the marvel of the age. Supercar, supercar, supercar!
Date le limitate possibilità di movimento dei pupazzi, si pensò bene di stupire con gli effetti speciali. Si sarebbe fatta una serie di fantascienza. E il protagonista della nuova serie, proiettata verso il futuro, sarebbe stato un veicolo in grado di volare, navigare sott'acqua o anche viaggiare nello spazio. E così era nata Supercar. Protagonisti di Supercar erano il pilota collaudatore Mike Mercury e i due creatori di Supercar, il professor Popkiss e il suo assistente, il dottor Beaker. E nel primo episodio poi si uniscono a loro un ragazzino di nome Jimmy Gibson e la sua scimmietta Mitch, che erano stati salvati da Supercar dopo che il loro aereo era caduto in mare. I cattivi ricorrenti erano Master Spy e il suo assistente Zorin, il cui obiettivo era sempre quello di riuscire a rubare Supercar. A questo punto Derek Meddings dovette iniziare a ingegnarsi per ottenere effetti speciali sempre più credibili, nonostante la natura del programma, che, ribadiamo ancora una volta, era comunque destinato ai ragazzini. Per cominciare, i fili che reggevano Supercar dovevano vedersi il meno possibile e vennero fatti vari esperimenti finché non si scoprì che il tungsteno era il materiale ideale, nel senso che si potevano ottenere fili di tungsteno abbastanza sottili ma allo stesso tempo molto robusti. Poi per farli sparire si lavorava con le luci. Poi ovviamente si dovettero realizzare modelli di Supercar in varie scale, più piccoli per le riprese da lontano e più grandi per le riprese da vicino. Poi un'altra trovata di Derek Meddings fu quella di sporcare i modelli, polvere, schizzi di fango, bruciature, cose del genere, per farlo sembrare più credibile. Infatti, qual era il problema delle astronavi che si vedevano nei film di fantascienza ai tempi? Erano così tutte belle e lucide, proprio con la loro bella vernice lucida e luccicante, che si vedeva che erano proprio appena usciti dal laboratorio del modellismo. Poi, un altro problema erano le riprese sott'acqua, perché il supercar andava anche sott'acqua. E non potendo mettere il modello direttamente in una vasca di acqua, si pensò bene di mettere in mezzo una vasca molto, molto stretta, piena di acqua, e con dentro anche dei pesciolini che nuotavano, in modo da dare più la sensazione della ripresa subacquea realistica. E un altro problema ancora era riprendere la superficie dell'acqua, perché chiaramente l'acqua, dire, una tinozza d'acqua si muove diversamente dall'acqua del mare. E allora per ottenere un movimento dell'acqua coerente con la scala presunta del modello si utilizzavano le riprese a rallenti, in modo che tutto sembrasse anche lì di diverse proporzioni, quindi realistico. Incredibilmente la Rai trasmise i primi 13 episodi di Supercar nel 1961, strano ma vero. Supercar ebbe un buon successo e quindi per Jerry Anderson fu abbastanza facile convincere Lew Grade a fare un'altra serie, questa volta ispirata alla corsa nello spazio, dato che in quel momento c'erano i russi che conquistavano sempre nuovi record e gli americani che puntavano già dichiaratamente verso la Luna. Inizialmente come titolo si era pensato Century 21, ventunesimo secolo, tra parentesi, termine che sarà poi utilizzato più avanti. Poi si arrivò al titolo definitivo Fireball XL5.
Ok Venus?
Ok Steve.
Right, let's go!
Thank you.
il suo pilota era il colonnello Steve Zodiac, che tra l'altro così pupazzo aveva una vaga somiglianza con Flash Gordon, se vogliamo. Oltre al colonnello Zodiac faceva parte dell'equipaggio anche Venus, che era il medico di bordo e poi anche il fidanzato ufficiale di Steve, poi il professor Matthew Mathematic e poi il robot Robert. Le storie, classiche storie da space opera, viaggi su altri pianeti, alieni, mostri, come sempre molto infantili. Tra l'altro, oltre all'aspetto ancora molto caricaturale dei pupazzi, basta dire che quando i personaggi uscivano nello spazio non si mettevano neanche in testa una boccia da pesci come si usava allora, ma addirittura inghiottivano delle pillole d'ossigeno, e questo la dice già tutta. E mentre Sylvia Anderson era sempre più direttamente coinvolta nella produzione dei programmi, Dirk Meddings iniziò a sentire la necessità di un assistente. Allora cosa fece? Si rivolse al suo maestro Leslie Bowie, che gli trovò un personaggio giusto, un certo Brian Johnson, un giovane molto talentuoso, con spiccate capacità nel capire che cosa funzionava meglio sullo schermo e anche bravo a inventare sempre nuovi trucchi e nuove soluzioni per gli effetti visivi. L'effetto forse più laborioso di tutta la serie è il rilancio del Fireball. E Gerry Anderson aveva visto un progetto dei russi appunto di utilizzare per il lancio dei loro razzi una rotaia su cui fargli prendere velocità, e aveva pensato che la cosa fosse molto più coreografica del semplice lancio in verticale dalla rampa. E allora Dirk Meddings dovette ingegnarsi per creare questo lancio, che oltretutto non era possibile riprendere tutto in un'unica inquadratura perché lo studio era troppo piccolo, la rotaia era troppo lunga, e quindi dovettero arrangiarsi con il montaggio filmandone un pezzo alla volta, però alla fine montando tutti insieme l'effetto era venuto molto bene. E a causa del budget limitato bisognava sempre trovare nuovi sistemi per costruire i modelli senza spendere troppo. E un'altra idea che venne da Dirk Meddings, che poi è stata riutilizzata ancora negli anni a venire, era quello di procurarsi tante scatole di montaggio di aerei, carri armati e tutte quelle robe lì, in modo che utilizzavano i pezzi e poi li montavano sul modello per dargli dei dettagli più realistici. Poi un altro sistema era quello di prendere ispirazione da oggetti di uso comune. E Dirk Meddings e i suoi spesso andavano in un negozio di casalinghi lì vicino a cercare ispirazione, a cercare qualche oggetto che gli facesse venire qualche idea. E i commessi li guardavano un po' con una certa perplessità, perché quando gli chiedevano che cosa stavano cercando, loro rispondevano: appena lo vedo glielo dico. E tra l'altro è interessante notare come più o meno nello stesso periodo, che eravamo nell'anno 1962, anche Roberta Lee avesse prodotto una serie a sfondo spaziale. Che era intitolata Space Patrol, è sempre una serie con i pupazzi, si capisce, e diciamo tra i pregi che aveva questa serie, diciamo che c'era un maggiore realismo, quindi non c'erano viaggi interplanetari, che effettivamente con i razzi erano abbastanza improbabili, E poi c'erano anche pupazzi, diciamo, così un po' meno caricaturali. E poi c'era anche una insolita colonna sonora elettronica, composta dalla stessa Roberta Lee insieme a FC Jad. Difetti della serie era che il budget era decisamente basso, gli effetti speciali erano molto più poveri, soprattutto se pensiamo che Derek Meddings e i suoi erano appena agli inizi della loro esperienza, ma erano già molto molto più avanti. E poi i pupazzi, che erano sì, forse più realistici, ma avevano un aspetto vagamente inquietante. Lou Grade era rimasto così impressionato dal risultato di Fireball che decise di comprare l'API Film, la casa di produzione di Anderson. E per cui la disponibilità di fondi per realizzare nuove serie era cresciuta di parecchio, quindi poterono anche trasferirsi in uno studio più grande e più attrezzato. Ma ovviamente si inventarono anche una serie ancora più complicata da realizzare.
Stand by for action. We are about to launch Stingray. Anything can happen in the next half hour.
Si decise di produrre una serie ambientata sott'acqua, nel mondo degli abissi marini, densi di pericoli e di alieni ostili al pari di quelli dello spazio. E un'ulteriore scommessa fu quella di realizzare il programma Colori, perché a quell'epoca, diciamo, gli Stati Uniti trasmettevano già colori e, come si sa, il mercato degli Stati Uniti per la vendita di una serie era sempre molto importante. E lo Stingray era un sottomarino supersonico, nonché la nave ammiraglia della WASP, World Aquanautic Security Patrol, cioè Pattuglia Acquanautica Mondiale di Sicurezza, che aveva la sua sede nella futuristica città di Marineville e l'anno era il 2065. Pilota e comandante dello Stingray era Troy Tempest, l'eroico protagonista della serie. Suo secondo era Fons e poi c'era Marina, una ragazza appartenente alla civiltà subacquea, in grado di respirare sott'acqua e che da brava ragazza pesce era muta. Marina era una schiava del malvagio Titan, il re di un'aggressiva razza sottomarina che viveva negli abissi marini. Nel primo episodio salvava Troy e Fons e dopo si univa all'equipaggio. Il comandante della WASP era il colonnello Sam Shore, un uomo paralizzato alle gambe che si muoveva su una avveniristica carrozzella a rotelle. E ad assisterlo c'era sua figlia Atlanta, la quale era innamorata di Troy, il quale dava molto l'impressione di essere in realtà innamorato di Marina. E i pupazzi cominciavano ad avere anche un aspetto un po' più realistico, nei limiti del possibile. Per esempio, per realizzare il viso di Troy ci si è ispirati all'attore James Garner, mentre per il viso di Titan ci si è ispirati addirittura a Laurence Olivier. Dovendo girare il telefilm a colori, dovettero però tenere conto del fatto che non tutti ancora avevano la TV a colori. Pensate che la Rai addirittura avrebbe iniziato la trasmissione a colori più di 10 anni dopo. quindi dovettero scegliere con cura ogni colore perché funzionasse sia in bianco e nero e sia a colori. E l'esperienza maturata con le scene sottomarine di Supercar ovviamente fu molto utile, però non bastò, perché ovviamente bisognava andare oltre. E per esempio, nelle scene sulla superficie del mare, bisognava avere il mare blu, perché il mare di solito riflette il cielo e quindi di colore blu, ma l'acqua in una vasca era ovviamente trasparente. Quindi per poter riprodurre il blu del mare, quello vero, ovviamente si dovette aggiungere un colorante blu all'acqua della vasca, questo per le riprese di superficie. Poi per le scene quando l'acqua si agitava e produceva la classica schiuma, allora bisognava aggiungere la polvere di gesso del bicarbonato per ottenere l'effetto giusto. E poi c'erano sempre i famosi pesciolini che stavano nella vasca, solo che avevano il brutto vizio che al momento, ovviamente la famosa vasca trasparente interposta, solo che avevano un brutto vizio, che non appena si cominciava a girare, i pesciolini si andavano a nascondere. Allora Brian Johnson ebbe l'idea giusta e pensò bene di dargli da mangiare proprio al momento giusto, in modo che i pesciolini accorrevano in mezzo alla vasca e così facevano il loro dovere. E Stingray venne trasmesso anche dalla Rai. Beh, ne trasmisero anche abbastanza, 8 episodi. Sì, non sono tanti, ma se pensiamo a quello che venne trasmesso in seguito, è già tanta roba. E in seguito poi Stingray venne trasmesso dalle TV private, anni dopo. E adesso veniamo a quello che è stato forse il capolavoro di Gerry Anderson, ovvero Thunderbirds.
Five, four, three, two, one. Thunderbirds are go.
Jerry e Sylvie Anderson ambivano ad un pubblico sempre più adulto, che la cosa sembra un po' strana, visto che si parla di programmi coi pupazzi, ma tant'è. Anderson era rimasto molto colpito da un incidente che era avvenuto in una miniera, eravamo nel 1964. Un gruppo di minatori era rimasti intrappolati, i soccorritori stavano facendo vari sforzi per riuscire a raggiungerli e soccorrerli. E allora gli venne in mente l'idea di un'organizzazione di soccorso dotata di mezzi sofisticatissimi in grado di far fronte a qualunque catastrofe. E quando si presentò agli U-Grade per esporgli il progetto, non era molto sicuro che gli sarebbe piaciuto, ma l'U-Grade gli disse: Jerry, la vedi quella lampadina? Se tu mi dici che vuoi fare una serie televisiva su quella lampadina, io i soldi te li do. Fu posta solo una condizione. Diversamente dal solito, venne richiesta una serie con episodi da un'ora anziché mezz'ora. Thunderbirds mostrava appunto le avventure del soccorso internazionale, l'International Rescue, un'organizzazione segreta fondata dall'ex astronauta Jeff Tracy con l'aiuto dei suoi 5 figli. Scott, Virgil, John, Gordon e Alan, che i nomi, si badi bene, nascono dai primi 5 astronauti che andarono nello spazio. E i 5 figli di Jeff Tracy pilotavano gli avveniristici Thunderbirds. Il soccorso internazionale era in grado di far fronte a incidenti, catastrofi e calamità varie, laddove i mezzi di soccorso tradizionali si rivelavano inadeguati. Per richiedere l'intervento del soccorso internazionale bastava mandare un messaggio su qualunque frequenza. E nello spazio c'era il satellite Thunderbird 5, abitato generalmente da John Tracy, che era sempre pronto a ricevere queste chiamate e a trasmetterle al soccorso internazionale. Il primo veicolo a partire era il Thunderbird 1, un aerorazzo velocissimo, capace di fare 11.000 km orari, pilotato dal maggiore dei fratelli Tracy, Scott. Poi generalmente a ruota seguiva il Thunderbird 2, un razzo cargo che ogni volta nascondeva nella pancia tutte le attrezzature per poter operare la missione di soccorso. E una caratteristica sequenza che si ripeteva in ogni episodio, i vari moduli scorrevano sotto il Thunderbird 2 finché non veniva selezionato quello giusto e diciamo agganciato al veicolo. Poi c'era il Thunderbird 3 che era pilotato da Alan ed era una nave spaziale che si utilizzava per le missioni nello spazio e che poi alla fine è stato il veicolo meno usato della serie. Mentre per il collegamento, e poi veniva anche usato per poter andare sul Thunderbird 5. Poi il Thunderbird 4 invece, pilotato da Gordon, era un sottomarino tascabile e veniva generalmente trasportato dal Thunderbird 2.
Well, they won't need
Altri
those.
personaggi fondamentali erano Brains, che
What is so
letteralmente
special
vuol dire
about
cervello,
Thunder?
che
Just
era
wait and
l'ingegnere che aveva
see.
creato i Thunderbirds,
Wait
nonché
and.
tutti i vari mezzi e attrezzature di soccorso. Poi c'era Tintin, una ragazza orientale, che di fatto era poi la fidanzata di Alan. E poi Lady Penelope, che era una nobile inglese ed era un agente segreto del soccorso internazionale, sempre pronta a intervenire per liquidare eventuali malintenzionati. È famosa la sua Rolls-Royce rosa con 6 ruote e con un cannoncino nascosto dietro la calandra. E poi c'era Parker, l'autista maggiordomo di Lady Penelope, che era un ex ladro, ma appunto le cui capacità a volte tornavano anche molto comode. Poi c'era anche il cattivo della situazione, si chiamava Hood, cioè letteralmente vuol dire incappucciato, e possedeva dei fortissimi poteri ipnotici e telepatici. Infatti Hood era il fratello gemello di Kirano, che era il servitore orientale di Jeff Tracy, il padre di Tintin. Grazie ai suoi poteri, Hood riusciva ad avere sempre da Kirano delle preziose, quanto involontarie, informazioni sui movimenti del soccorso internazionale. E il suo scopo era quello di impadronirsi dei segreti dei Thunderbirds. Thunderbirds costituì una nuova sfida per la troupe di Derek Meddings. Oltre a inventare sempre nuovi mezzi di soccorso, ogni episodio si presentava una nuova catastrofe di qualche genere e bisognava trovare soluzioni sempre nuove per effetti sempre più spettacolari. E ancora una volta Maddings ebbe bisogno di trovare nuovi assistenti e questo portò all'arrivo di Mike Trimm, che oltre a diventare subito un bravo modellista, Trimm si rivelò anche pieno di inventiva nel disegnare e progettare sempre nuovi veicoli. Purtroppo invece se ne andò Brian Johnson. Stanley Kubrick aveva offerto a Derek Meddings di lavorare in 2001 Odissea nello spazio, ma Meddings era sotto contratto con Anderson e allora Kubrick si prese Johnson. Brian Johnson ebbe poi una lunga carriera nel settore degli effetti speciali, perché poi lavorò anche non accreditato a Guerre Stellari e poi venne richiamato da Gerry Anderson anni dopo per gli effetti speciali di Spazio 1990.
Get more than you expect with the $5 meal deal part of new McValue. Five gets you a McDouble or McChicken and a small fry and a small drink and a four-piece McNuggets. Woo! New McValue at McDonald's. Prices and participation may vary. McDouble meal $6 in some markets for a limited time only.
You've done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again. Sally from finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, Spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again.
Shooting at high speed, around about...
Il Thunderbird 2 fu il veicolo più popolare della serie, ma anche il più difficile da gestire. Nelle scene di decollo bisognava gestire con molta cura tutte le cariche per simulare i razzi, altrimenti si rischiavano incidenti, tipo una volta in cui il Thunderbird 2 decollò per davvero. Il rischio che un veicolo cadesse e si danneggiasse durante le riprese era costante, per cui c'era sempre uno dei tecnici con un cuscino pronto ad afferrarlo al volo in caso di incidenti, perché in caso contrario bisognava portare subito il modello al laboratorio di modellismo per ripararlo, e questo faceva perdere tempo. Poi, per far volare i modelli appesi ai fili, ci voleva una mano fermissima perché non ballassero e tantissima pazienza. E si scoprì che Peter Wrege era particolarmente adatto a quel compito, e il risultato fu che Peter Wrege passò quasi tutto il suo tempo sopra l'impalcatura a manovrare i Thunderbirds. Venne anche trovato un nuovo espediente per nascondere i famosi fili di tungsteno. Venne trovato uno spray antiriflesso che così li faceva sparire quasi del tutto. Si cercava sempre poi ovviamente di avere pupazzi sempre più realistici. E per esempio il viso di Scott Tracy venne ispirato a quello di Sean Connery. Sylvia Anderson era sempre il vero supervisore delle produzioni e fu lei a ispirare il personaggio di Lady Penelope, e addirittura lo doppiò anche lei con la sua stessa voce. Mentre Barry Gray intanto creava temi musicali sempre più coinvolgenti, adeguati alla drammaticità delle situazioni che si presentavano. E il successo di Thunderbirds fu mondiale, specialmente in paesi come Stati Uniti e Giappone. Tra l'altro in Giappone è stata anche realizzata una serie cartoni animati intitolata Thunderbirds 2086, chiaramente non c'è paragone. And uncharted.
Each quest promises marvelous discoveries, but each also brings potential danger. In direct response to the dangers of our advanced technology, we need an organization that is ready to mobilize dramatic survival resources at a moment's notice. Conceptions and rescue that can challenge the impossible. Thunderbirds 2086.
In Gran Bretagna non c'è banda militare che non sappia eseguire la marcetta di Thunderbirds. Tra l'altro è capitato anche a me qualche anno fa, ero in giro per Londra, passando per Regent Parks, ho sentito suonare da un orchestrino in un gazebo proprio la marcetta di Thunderbirds. E i modellini dei veicoli vennero realizzati in varie edizioni, in varie versioni, soprattutto quelli della Dinky Toys, e adesso sono anche rari e costosi. E poi vennero fatti anche due lungometraggi per il cinema, Thunderbirds A Go, importato anche in Italia con il titolo Thunderbirds, i cavalieri dello spazio, e Thunderbirds 6, dove il veicolo del titolo è un vecchio biplano giallo che riesce miracolosamente a portare a termine una missione di soccorso. I lungometraggi invece non ebbero molto successo, come spesso succede ai prodotti televisivi quando vengono trasposti al cinema. E recentemente personaggi di Thunderbirds sono stati anche utilizzati per un videoclip di Mark Knopfler e dei Dire Straits, intitolato Calling Elvis, dove appunto appare Mark Knopfler super marionato. In Italia Thunderbirds ha avuto un'apparizione molto fugace, 4 episodi in tutto, trasmessi alla TV dei ragazzi, alla Rai con cadenza settimanale. Ci fu anche una replica in piena estate. E poi più recentemente la serie è stata ritrasmessa dalle TV da una rete privata, tra l'altro suddividendo ogni episodio in 4 parti, poi anche da una rete satellitare e poi anche da Mediaset, che però con giorni e orari semplicemente ignobili, come spesso accade alla fantascienza in Italia. Nel 2004 è stato anche girato un film con attori veri, che però, a parte gli effetti speciali e le riproduzioni dei Thunderbirds, che erano veramente molto belle, per il resto non è stato un grande successo. E poi nel 2015 è stata creata una nuova serie remake di Thunderbirds, fatta con animazione digitale e che riproduce, diciamo, un po' le fattezze dei pupazzi. E questa invece ha avuto un buon successo, infatti ne sono state fatte ben 3 stagioni. Nel frattempo, la Happy Film aveva cambiato nome in Century 21 Television. Dato il successo di Thunderbirds, Anderson pensava che Lew Grade gli avrebbe prodotto un'altra serie di Thunderbirds. Invece, a sorpresa, Lew Grade disse che voleva una serie completamente nuova. E adesso ripetere un successo come Thunderbirds non era mica facile. Anderson continuava a inseguire la sua idea di attirare il pubblico più adulto, e per far questo ci voleva un prodotto che fosse più realistico, solo che insomma il primo problema numero uno era proprio i pupazzi, ma al di là del fatto che bastava il fatto dei pupazzi, ma poi oltretutto questi pupazzi erano sempre quei famosi testoni enormi per tenere dentro il solenoide che faceva muovere la bocca. E allora ecco che si trovò la soluzione di spostare il solenoide dalla testa del pupazzo al busto, in modo da poter ottenere così dei pupazzi diciamo più proporzionati e più simili, insomma, agli esseri umani veri, se così si può dire. Chiaramente questo rendeva poi i pupazzi molto più difficili da muovere, però ormai la cosa aveva poca importanza, perché ormai si era visto che comunque le possibilità di movimento dei pupazzi erano abbastanza limitate.
The Mysterons, sworn enemies of Earth, possessing the ability to recreate an exact likeness of an object or person. But first, they must destroy. Leading the fight, one man fate has made indestructible. His name, Captain Scarlet.
E Captain Scarlet seguì la moda diffusa a quei tempi, film e telefilm incentrati su invasioni aliene e cose di questo genere, che poi erano una sottile metafora sulla guerra fredda, anche se Anderson ha sempre detto di non aver mai voluto inserire la politica nelle sue produzioni. Il soggetto tutto sommato era intrigante. Siamo nel 2065 e la Spectrum, che è un'organizzazione per la sicurezza planetaria, organizza il primo atterraggio sul pianeta Marte. E quando vedono quella che per loro è un'astronave aliena, i Mysterons, cioè gli abitanti di Marte, tirano fuori delle telecamere per poterli riprendere. Solo che purtroppo il comandante della missione, Captain Black, cioè Nero, perché tutti i membri, gli ufficiali della Spectrum, avevano un colore in codice. Quindi Captain Scarlet, cioè scarlatto, Colonel White, cioè bianco, Tenente Green, cioè verde, eccetera, eccetera. E appunto Captain Black scambia queste telecamere per dei cannoni e apre il fuoco sulla città dei Mr. Holmes distruggendola. Ma i Mr. Holmes possiedono un inquietante potere chiamato retrometabolismo, cioè possono distruggere qualunque oggetto o persona e resuscitarlo mantenendovi sopra un controllo totale. Quindi i Mr. Holmes ricostruiscono la loro città e poi giurano eterna vendetta verso i terrestri. E le prime vittime dei Mr. Holmes sono Captain Black e Captain Scarlet. Solo che Captain Black diventa appunto l'agente dei Mr. Holmes. Invece con Captain Scarlet qualcosa non funziona e in sostanza Captain Scarlet mantiene il potere dei Mr. Holmes, ma nello stesso tempo rimane fedele alla Spectrum. E quindi Captain Scarlet diventa uno strumento formidabile per poter combattere i Mr. Holmes. E infatti con il suo potere Captain Scarlet in molti episodi può sacrificare la sua vita sapendo che poi sarà in grado di rigenerarsi e ritornare come nuovo. Altri personaggi della serie, oltre a Captain Scarlet e Captain Black, sono appunto il colonnello White, cioè il capo della Spectrum, Captain Blue, la spalla di Captain Scarlet nella maggior parte degli episodi, il tenente Green, che l'ha detto alle comunicazioni, e poi gli angeli, che sono cinque ragazze che formano la squadriglia di caccia dell'organizzazione. E tra l'altro, si badi bene, i Mr. Holmes non si vedono mai in nessun episodio della serie. E anche in questa serie apparve un'enorme quantità di veicoli futuribili, molti dei quali venivano distrutti e poi posseduti dal potere dei Mr. Holmes. Poi c'erano i veicoli della Spectrum. Il più famoso e più popolare era l'SPV, cioè Spectrum Pursuit Vehicle, cioè veicolo da caccia Spectrum. Era di un colore celeste metallizzato, con 10 ruote che non servivano a niente ma facevano scena, come dice lo stesso Derek Meddings, velocissimo, in grado di arrivare a 320 km orari, blindato, per il fatto era poi un autoblindo, e, cosa abbastanza curiosa, privo di parabrezza, perché lo Spectrum Pursuit Vehicle si guidava stando seduti all'incontrario e guardando la strada su un monitor. Jerry Anderson poi in seguito ha detto di essersi pentito di questa scelta, ma invece bisogna dire poco realistica ma molto suggestiva. E gli SPV erano nascosti in vari luoghi segreti un po' in tutto il mondo, quindi si poteva trovare un SPV diciamo nel garage di un benzinaio, oppure sotto una catasta di legna, oppure sotto i tappeti in un bazar e cose di questo genere. E in quasi ogni episodio Captain Scarlet o qualche suo collega doveva requisire un SPV per lanciarsi all'inseguimento di qualche nemico. E poi erano famosi anche gli intercettori Angel, questi avveniristici aerei da caccia pilotati appunto da queste cinque ragazze chiamate Destiny, Harmony, Rhapsody, Symphony e Melody. E tra l'altro qui avevamo già, insomma, minimo di, potremmo dire, di inclusività e di multirazzialità, perché di queste cinque ragazze ne avevamo una nera e una orientale. Un altro capolavoro del futuribile era la Cloud Base, cioè letteralmente la base nuvola, che era una gigantesca stazione proprio perennemente in volo, sospesa nel cielo, un po' come quella che si vede nel recente film sugli Avengers, che era la base della SHIELD. Poi ci fu tutta un'altra serie di veicoli volanti o su ruote che entrarono presto anche nei negozi di giocattoli. E in ogni episodio i Mr. Holmes provocavano la distruzione di veicoli e persone che poi ricostruivano per potersene servire. Quindi in ogni episodio c'era una scena di distruzione, per cui la troupe di Derek Meddings dovette trovare il modo di distruggere i veicoli in modo credibile, quindi con effetti ancora più sofisticati. E poi, dato che poi questi veicoli riapparivano come nuovi, bisognava farne due. Uno da distruggere e uno invece da utilizzare poi per le varie riprese del telefilm. Captain Scarlet non riuscì mai a bissare il successo di Thunderbirds, nonostante la qualità produttiva fosse pari se non superiore. Però fu l'unica serie che Anderson pensò bene di rifare come remake molti anni dopo, con il New Captain Scarlet, però stavolta girato in computer grafica, ovvero in Hyper Marionation. Tra l'altro, Captain Scarlet ha anche un doppio legame con la successiva serie UFO. Intanto per il tema sempre della lotta dell'organizzazione che lotta contro gli alieni, e poi perché il personaggio di Captain Blue era doppiato da Ed Bishop, il futuro comandante Stryker. Captain Scarlet venne trasmesso nel 1967 e purtroppo non è mai stato trasmesso in Italia. Dopo il, diciamo, parziale insuccesso di Captain Scarlet, gli Anderson pensarono di creare storie più realistiche, cioè meno fantascientifiche, sempre cercando di interessare il pubblico adulto. Ed ebbero la discutibile idea di abbandonare la consueta ambientazione futuribile con veicoli avveniristici che tanto piacevano ai bambini, con un soggetto che invece era più che mai apprezzabile solo dai bambini. Come sempre Anderson andò a proporre a Lew Grade, sapendo che il boss aveva l'abitudine di stringere sempre sul budget, Anderson cosa faceva? Gli chiedeva sempre dei fondi molto maggiori del necessario, di modo che quando Lew Grade chiedeva di stringere la spesa, alla fine si arrivava esattamente alla spesa che serviva. C'erano poi inoltre le interferenze dell'ATC America. Conoscendo il mercato americano, che, come si è detto e si è ripetuto, era indispensabile per poter vendere le serie, cercavano perennemente di pilotare i soggetti e le sceneggiature per essere sicuri che poi il prodotto funzionasse in America. E questa storia dei produttori che vogliono pilotare pesantemente le sceneggiature è un fenomeno che adesso, in tempi recenti, è andato ogni limite della decenza. Qui nacque Joe 90. Storia com'era. Avevamo il professor McLean, un brillante scienziato che aveva inventato un potente computer chiamato Big Red, ovvero Brain Impulse Galvanoscope Record and Transfer, ovvero galvanoscopio per la registrazione e trasferimento di impulsi cerebrali. La macchina poteva trasferire su qualunque persona qualunque conoscenza e abilità. Il risultato sarebbe stato un agente segreto perfetto. E allora la scelta era caduta su Joe, un bambino di 9 anni, figlio adottivo di McLean, che quindi era diventato un agente della WIN, World Intelligence Network, rete mondiale di investigazione. Un bambino era insospettabile, poteva intrufolarsi ovunque, specialmente dove un adulto non poteva. E grazie al Big Red, Joe poteva cavarsela in qualunque situazione. Prima di ogni missione, Joe veniva appunto sottoposto al Big Red, e quando indossava un paio di occhiali speciali, gli impulsi ricevuti dal Big Red si attivavano. E nel corso delle sue avventure Joe utilizzava le più svariate abilità: pilota di aereo, astronauta, corridore automobilistico, esploratore, chirurgo e altro ancora. Questo ovviamente consentiva anche una serie di spunti umoristici e di gag, perché ogni volta che qualcuno assisteva incredulo alle imprese di Joe. E collaborava con lui nelle missioni anche un altro agente della WIN, Sam Luver. E l'unico veicolo caratteristico della serie era l'auto del padre di Joe, uno strano mezzo che era anche in grado di volare. E la serie venne trasmessa nel 1968. E anche questa, nonostante gli ulteriori progressi tecnici per la sua realizzazione, non bissò il successo di Thunderbirds. E questa serie arrivò in Italia, e non si capisce perché questa sia Captain Scarlet, no, lasciamo stare, misteri della Rai, e come al solito anche col massimo risparmio, solo 4 episodi anche qui. Sempre più consapevoli dei limiti dei pupazzi, soprattutto se volevano interessare spettatori più adulti, gli Anderson a un certo punto vennero fuori con un'idea quantomeno bizzarra. E l'idea qual era? Quella di utilizzare i pupazzi per i primi piani e attori veri su scenari veri, generalmente in esterni, per i campi lunghi. E in questa serie, peraltro breve, solo 13 episodi, protagonista era un parroco, padre Stanley Unwin. Che aveva ricevuto in eredità da un suo parrocchiano una strana valigetta con la raccomandazione di usarla per il bene dell'umanità. La valigetta conteneva un congegno in grado di miniaturizzare oggetti e persone. Ricevendo le istruzioni da Bishop, che in inglese vuol dire vescovo, o anche era l'acronimo di British Intelligence Service Headquarters Operation Priest, ovvero quartiere generale dei sacerdoti operanti nel servizio segreto britannico. Padre Unwin diviene quindi stretto collaboratore dei servizi segreti e aiutato dall'agente Matthew Harding, ufficialmente suo giardiniere, ma in realtà appunto era un agente pronto a farsi miniaturizzare, trasportare dalla valigetta del parroco per compiere le varie missioni. In fondo l'idea di base di un prete agente segreto non era male, per quanto magari non originalissima. Pensiamo per esempio a Padre Brown, un altro personaggio britannico, e forniva anche abbondanti spunti umoristici. E protagonista della serie era l'attore comico Stanley Unwin, che all'epoca era molto popolare nel Regno Unito e che era famoso per la creazione dell'Unwinese, che era un buffo linguaggio che usava con effetti assai comici che veniva utilizzato pari pari anche dal personaggio di padre Uwin, che tra l'altro oltretutto portava proprio lo stesso nome e cognome dell'attore che lo doppiava e lo interpretava nelle famose scene dei Campi Lunghi.
Ah, yes, righty scribbly in your bookery. All utterly words, speed of your pen slow must deceive my eyebold.
I didn't quite catch that, sir.
Ah, partlow, I'll explain thee. Now, Matthew, my gardener, is deep joy with green fingers in the garbage, you understand.
I see.
Yes. Well, now, we've got this urgent mission for the bishop. Do you understand for the bishop of that?
Right.
You do? Right. Well, unfortunately, Matthew is trapped in the engines all rotating most.
Rotating most?
Yes, that's the rotating engine bold. You spell it E-I-N-G-H-E-N-G bold. Right. Now, this does a... Engibold.
Engibold.
Correct.
Right.
Now, this is a cause of vibrale in his eardrums. It might crash you for lollipop. We must get there before it's too late. It's a matter of life and death.
A matter of life and death, you say, sir?
Absolutely.
And your destination, sir?
Oakington Airfield, officer.
But that's been closed to air traffic for 4 years, sir.
Nevertheless, that's where I'm going.
Uinese era una cozzaglia di parole confuse pronunciate molto velocemente, con il risultato di confondere qualunque interlocutore. Se vogliamo, il paragone più calzante con l'uinese potrebbero essere le famose supercazzole di Ugo Tognazzi nella serie di Amici miei, anche se Uin usava un linguaggio magari un po' meno scurile, visto oltretutto che era un prete.
Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo?
Prego?
No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con Pefaldina, come antifurto, per esempio.
Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta.
E questa serie vide scomparire totalmente qualunque ambientazione futuribile. E l'unico veicolo che appariva regolarmente era la Forti di padre Uwin. E questa è in assoluto la serie meno conosciuta di Gerry Anderson. Per quando Lew Grade, il capo dell'ATC, vide i primi episodi, ritenne che in America non sarebbe stata capita e quindi la cancellò subito. E la serie non venne mai più trasmessa, nonostante fosse stata, come sempre, realizzata molto bene. Si dovettero creare scenografie normali e anche scenografie ingigantite per le scene di miniaturizzazione. E poi alcune scene erano girate con attori veri richiedendo ulteriori scenografie, insomma. In sostanza, gli Anderson non furono più in grado di bissare il successo di Thunderbirds, al punto che dovettero chiudere il laboratorio delle marionette. Tra l'altro c'è anche una curiosità. La Ford T utilizzata da Spud e Stanley nelle riprese, diciamo, dal vivo, è quella stessa che appare in quell'episodio di UFO Question of Priorities, prima il dovere, poi. Infatti UFO era anche nell'aria, per quello stesso anno, che è il 1969, gli Anderson produssero anche il famoso film Doppelganger, cioè doppia immagine nello spazio. E poi Lew Grade, dopo averlo visto, chiese una serie che avesse gli stessi standard produttivi, ma questa è un'altra storia. E oggi le Super Mario Nation sono un cult assoluto. I modellini storici hanno quotazioni stratosferiche, le fabbriche di modellismo producono sempre nuove edizioni da collezione dei vari modelli. Ovviamente le serie TV sono state riproposte prima in VHS, poi in DVD e poi in Blu-ray. La dimostrazione della durevole popolarità delle Super Mario Nation possiamo citare ben tre serie televisive che sono state realizzate molto tempo dopo che le Super Mario Nation erano finite. Tanto per cominciare possiamo citare X-Bomber, una serie televisiva giapponese, risaputo, come detto, che i giapponesi sono sempre stati dei grandi ammiratori di Gerry Anderson. In sostanza, X-Bomber è un tipo di serie robotica, di quelle con i robot giganti, ma i personaggi, anziché essere animati, sono appunto dei pupazzi fatti con la medesima tecnica delle Super Mario Nation. Poi nel 1998 MTV addirittura prodotto una parodia delle Super Mario Nation, Super Adventure Team. In questa parodia noi abbiamo questi pupazzi già piuttosto brutterelli e poi animati in modo pessimo, con movimenti naturali, Stessa cosa per i veicoli che fanno movimenti bruschi e a sbalzi assolutamente non credibili e con tutti i fili che si vedono benissimo, e anche le storie sono quanto di più demenziale possa esserci, però è una, chiaramente una parodia e anche molto divertente. E poi, non molto tempo fa, durante il lockdown per il Covid nel 2020, la Century 21 Films, il cui nome chiaramente si ispira alla Century 21 di Gerry Anderson, durante il lockdown ha creato una serie televisiva a pupazzi ispirata più o meno a Thunderbirds e che addirittura utilizza musiche prese dagli archivi di Barry Gray e che ha proprio un'atmosfera tipica dell'epoca delle Super Mario Nation. Insomma, le Super Mario Nation sono ancora popolari e forniscono ancora degli spunti per ispirare nuove serie televisive. Ma purtroppo Gerry Anderson non poté godere di questo successo, perlomeno non in termini monetari, perché a causa una delle sue periodiche crisi finanziarie dovette vendersi i diritti proprio per quattro soldi, e questo proprio poco prima che iniziasse il boom dell'home video. E a lui rimase la fama di aver creato un pezzo di storia della TV apprezzato ancora oggi in tutto il mondo. Salute.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale de Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Medien Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bom e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi de Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright e cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Sally from finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again. You've done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine.
Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.